Molto bene, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radiodiffusione Argentina all'Exterior con tutta l'informazione della Repubblica Argentina e del continente americano. Certo, chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme alla mia collega Caritina Kosulic, vi offriamo adesso il radiogiornale. Ed ecco i titoli. Il governo argentino ha siglato l'accordo con Pfizer per 20 milioni di dosi entro l'anno. Emergenza idrica nel bacino del fiume Paraná, maggiore siccità dal 1944. È stata versata la prima quota del debito con il Club di Parigi. In Perù il presidente Castillo presta giuramento simbolico e presenta il nuovo primo ministro. Lo sport, parliamo di calcio, un altro superclassico, Boca River. Ed ecco le notizie. L'Argentina ha raggiunto un accordo con il laboratorio Pfizer per l'approvvigionamento di 20 milioni di dosi del vaccino anti-Covid nel 2021. Ad annunciare la conclusione positiva del lunghissimo negoziato con il laboratorio statunitense iniziato a luglio del 2020 è stata la ministra della Salute dell'Argentina Carla Bizzotti. Frutto di mesi di lavoro, ho firmato un accordo vincolante con Pfizer per 20 milioni di dosi durante il 2021, ha dichiarato Bizzotti. Rimane da perfezionare l'accordo finale in relazione alla logistica e a partire da quello definire i tempi di consegna e ricezione, ha chiarito la ministra. L'annuncio del governo mette fine a mesi di speculazioni e polemiche sul perché delle difficoltà a concludere un contratto con Pfizer. Emergenza idrica nel bacino del fiume Paraná, maggiore siccità dal 1944. Il governo dell'Argentina ha decretato l'emergenza idrica nelle province di Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones e Buenos Aires a causa del livello idrometrico eccezionalmente basso delle acque del fiume Paraná. L'attuale livello, segnala l'esecutivo, non si registrava da oltre 70 anni e sta pregiudicando non solo la navigazione della principale via commerciale delle materie prime, ma anche la capacità di somministrazione di energia e di acqua per l'irrigazione. È allerta nel governo anche per il periodo di incendi. Secondo le previsioni del Sistema Nazionale per la Gestione Integrale dei Rischi, la tendenza decrescente osservata nei livelli idrici nei bacini dei fiumi Paraná e Paraguay dovrebbe proseguire nei prossimi 3 mesi. È stata versata la prima quota del debito con il Club di Parigi. Il governo ha versato 231 milioni di dollari nelle casse del Club di Parigi, corrispondenti alla prima quota del debito di 2.437 miliardi di dollari scaduto a maggio ed entrato in un periodo di grazia di 60 giorni. Il pagamento era stato concordato a giugno dal ministro dell'Economia Martín Guzmán con i rappresentanti del CDP e insieme al versamento di una seconda quota di 199 milioni entro febbraio del 2022 permetterà all'Argentina di dilazionare il pagamento dei restanti 2 miliardi. I 231,4 milioni di dollari che verranno cancellati andranno su conti delle istituzioni finanziarie ufficiali dei soci del club: Germania, Giappone, Stati Uniti, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Israele, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera. I maggiori versamenti saranno alla banca tedesca Euler Hermes, 79,8 milioni, alla Japan Bank for International Cooperation, 37,7, alla statunitense Exim Bank, 14,5 milioni e alla Swiss Export Risk Insurance, 13 milioni. In Perù, il presidente Castillo presta giuramento simbolico e presenta il nuovo primo ministro. Il presidente del Perù, Pedro Castillo, è arrivato nella città meridionale di Ayacucho per partecipare a una cerimonia di giuramento simbolico organizzata in occasione del 200° anniversario dell'indipendenza del paese. L'appuntamento nel evocativo luogo di Pampa de la Quina servirà anche a conoscere il nome del nuovo presidente del Consiglio dei Ministri, sin qui rimasto coperto dal silenzio. Ieri, nella giornata in cui Castillo ereditava Nella giornata in cui Castillo ereditava la fascia presidenziale da Francisco Sagasti e pronunciava il primo discorso da capo dello Stato, si erano rincorse diverse voci sul nome del Premier, a partire da quello dell'ex parlamentare Roger Nayar. La squadra dei ministri al completo dovrebbe invece essere ufficializzata il 30 luglio nel centro congressi di Lima. Nel primo discorso del presidente ha lanciato la formula per un Perù senza corruzione e per una nuova Costituzione. Il suo governo, ha detto, si pone come obiettivo quello di cambiare l'attuale modello economico del paese, ma che rispetterà la proprietà privata e la sicurezza giuridica. Attueremo i cambiamenti con responsabilità, rispettando la proprietà privata, ma tenendo conto degli interessi della popolazione, ha affermato Castillo nel suo primo discorso ufficiale di fronte al Parlamento. Hanno detto che siamo venuti ad espropriare, ma è falso. Vogliamo che l'economia mantenga ordine e prevedibilità e mantenere la sicurezza giuridica, ma la ricchezza si deve distribuire in modo più equo, ha aggiunto. Il leader della coalizione Perù Libre ha quindi annunciato la revisione dei contratti di concessione dei servizi pubblici. Proponiamo che finiscano gli abusi dei monopoli dei servizi pubblici. Non vogliamo statizzare l'economia, ma lottare contro l'evasione e gli abusi, ha detto. Passiamo ora allo sport, calcio, un altro superclassico Boca-River. Per gli ottavi di finale di Coppa Argentina, Boca Juniors e River Plate si affrontano mercoledì 4 agosto sul prato dello stadio Ciudad de la Plata. La vincente tra le due dovrà poi vedersela nei quarti con gli 11 del Patronato di Paraná. L'incontro è previsto alle 22 UTC e sarà trasmesso dalla radio pubblica. Il Boca Juniors arriva agli ottavi di Coppa Argentina dopo aver eliminato Claypole e Defensores de Belgrano, mentre il River ha lasciato indietro Defensores di Pronunciamento e Atlético Tucumán. Il nuovo superclassico è il primo del semestre, già che torneranno a confrontarsi il 3 ottobre per la 14ª giornata di Liga Professionale. Sfumato con l'amarezza dei tifosi genese e gli appassionati di calcio argentino, il superclassico nell'attuale Coppa Libertadores dopo l'eliminazione subita dal Boca dai brasiliani dell'Atlético Mineiro.
RAE Argentina al Mondo presenta Covid, la pandemia che ha cambiato la storia dell'umanità. Vaccini e il turno degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Da lunedì parecchie province argentine come Buenos Aires e Corrientes apriranno l'iscrizione per l'accesso alla prima dose del vaccino Moderna per gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Avranno priorità i pazienti con malattie neurologiche, respiratorie, obesità, diabete ed altri fattori di rischio. Secondo i calcoli del Ministero della Salute, vi sarebbero 900.000 adolescenti in condizioni di ricevere vaccino. Le dosi fanno parte del lotto di 3 milioni di dosi del vaccino Moderna donato dagli Stati Uniti al nostro paese. Il provvedimento ha quale principale scopo far sì che le diverse fasce di età siano protette almeno con una dose per raggiungere l'inizio di immunità di gregge e per evitare l'aumento dei casi della variante Delta, di cui si sono ormai registrati 46 casi fino alla scorsa settimana. A differenza degli altri paesi, l'Argentina ha molta fiducia nei vaccini. Lo ha affermato il ministro della Salute, Carla Rizzotti. La funzionaria ha asserito che nel nostro paese il 50% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose e che a partire da adesso l'aumento di quella percentuale comincia a dipendere dalla richiesta della popolazione. Secondo la Rizzotti, l'Argentina dimostra di essere efficace nel ritardo dell'espansione della variante Delta, però prima o poi è una possibilità, per cui è molto importante continuare ad osservare le regole per contrastare il virus. Coloro che ritornano dall'estero devono isolarsi ed effettuare il tampone. Quando la richiesta della seconda componente dello Sputnik V, il ministro ha affermato che continuano a lavorare per continuare a riceverlo. L'Argentina ha fatto un reclamo al Fondo Rosso per gli investimenti diretti per il ritardo nella spedizione della seconda dose, richiesta da 3 mesi da diverse fasce di età, In questo contesto, la funzionaria ha asserito che perfino una dose del vaccino rosso è una delle più efficaci ed offre una protezione simile a due dosi degli altri vaccini. L'Argentina, il Brasile, il Messico, la Colombia superano la media mondiale di vaccinazione. Secondo le cifre di organismi internazionali e ONG quali Our Data Day, il 27% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid-19. In questo contesto spiccano l'Argentina, il Brasile, il Messico, la Colombia, il Cile e l'Uruguay, alcuni dei paesi sudamericani che superano la media mondiale di vaccinazione con almeno una dose. L'Uruguay e il Cile con il 73% e il 72% rispettivamente sono in testa alla classifica per quanto riguarda i tassi di vaccinazione del mondo, al di sopra del Canada con almeno il 70% della popolazione vaccinato almeno parzialmente e della Gran Bretagna con il 68%.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca.
Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando.
Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo.
RAE Argentina al Mondo presenta L'America fa notizia. L'Argentina si candida alla presidenza della Comunità di Stati Latinoamericani dei Caraibi, CELAC, principale blocco latinoamericano. Il 21esimo vertice dei ministri degli esteri e rappresentanti dei 33 paesi della CELAC, tenutosi questo fine settimana in Messico, ha definito la candidatura dell'Argentina alla presidenza del principale blocco latinoamericano l'anno prossimo e la proposta dell'attuale titolare, il presidente Andrés Manuel López Obrador, di creare un'integrazione autonoma, però non d'opposizione agli Stati Uniti. Nel prossimo mese di settembre si daranno appuntamento ai presidenti ed in quell'occasione il governo argentino spera si possa votare il nuovo paese titolare del blocco, con il passaggio di consegne da parte del Messico, attuale presidente pro tempore. Il ministro degli esteri del nostro paese, Felipe Solá, ha ringraziato il lavoro svolto dal Messico quest'anno ed ha anticipato che il governo è pronto per assumere la presidenza pro tempore l'anno 21. Il trovatore Pablo Milanese appoggia le proteste in Cuba. Il cantautore Pablo Milanese si è unito a Silvio Rodriguez e allo scrittore Leonardo Padura, che hanno appoggiato le proteste dell'11 luglio in Cuba ed hanno chiesto la scarcerazione dei detenuti e cambiamenti nell'isola. Milanese, 78enne, uno dei fondatori del movimento della Nueva Trova, cioè canzoni di protesta, e Rodriguez sono referenti a livello mondiale del modello rivoluzionario socialista che mantiene l'isola di Cuba. Nel 1992 Milanese aveva affermato: «Ho avuto la convinzione che definitivamente il sistema cubano era fallito». Fin da quell'anno, allerta sulle ingiustizie ed errori nella polizia e nel governo dell'isola. Ciononostante, spera che i cubani possano trovare il miglior sistema possibile di convivenza e prosperità, con piena libertà, senza repressione, senza fame, e che i giovani siano il motore di cambiamento. Attualitadix.com.ar, onde corte di xismo. Benvenuti nell'attualitadix.com.ar. Il nostro programma odierno servirà a ripassare l'attualità radiofonica dell'America Latina. I nostri soliti suggerimenti per i Tixers includeranno raccomandazioni su emittenti del nostro continente. Andiamo in Argentina. L'Università di Hurlingham, situata nella località omonima ad ovest della regione metropolitana di Buenos Aires, mira ad avere la propria emittente FM. Si tratta di un progetto dell'UNAHUR attraverso il quale le scuole di Hurlingham di tutti i livelli e modalità potranno avere la possibilità di includere produzioni radiofoniche nelle loro proposte pedagogiche. L'idea è far sì che le donne lavoratrici, le donne a casa e la violenza di genere siano rappresentate. Il primo programma andrebbe in onda fra luglio e agosto. Tutte le istituzioni potranno avvicinarsi all'università man mano definiscono i contenuti delle loro produzioni. Il progetto dell'UNAHUR Radio cerca di essere un mezzo di espressione per gli studenti e di promuovere la continuità educativa. Nel caso delle scuole elementari e delle scuole medie superiori, si pensa di organizzare una programmazione educativa legata alle diverse materie. Si tratta di brevi programmi radiofonici con una durata di 10-15 minuti. Vi potranno partecipare scuole con studi radiofonici, ma anche istituzioni che non hanno avuto nessun rapporto con l'attività radiofonica. In ogni caso, l'equipe dell'UNAHUR offrirà il suo supporto ai gruppi. Le scuole apporteranno le loro idee e riceveranno appoggio per la redazione del testo radiofonico e le indicazioni per fare i reportage. Con quel materiale l'equipe dell'UNAHUR Radio si occupa dell'edizione. Quando la situazione sanitaria lo consentirà, le istituzioni potranno visitare l'aula dell'università dove si trovano le apparecchiature radiofoniche. I contenuti elaborati dagli studenti saranno caricati sulle diverse piattaforme social network. Inoltre, FM Simbiotica di Hurlingham si è offerta a diffonderle. In futuro l'Università Nazionale di Hurlingham spera di avere un segnale di radio digitale proprio, eppure un suo segnale FM. Iniziamo dal Brasile. ZYE521 Radio in Confidenza di Belo Horizonte, ritornata sulle onde corte sulla frequenza 6010 kHz. È stata ascoltata dalle ore 11:00 con 5 kW di potenza in lingua portoghese. Andiamo in Colombia. L'emittente chiamata extraofficialmente La Montagna Colombia è attiva sulla frequenza 4940 kHz nella banda tropicale dei 60 metri dalla regione di Maicao con 1 kW di potenza. È stata ascoltata alle ore 8 UTC. Oltre all'emittente internazionale sulle onde corte Radio Havana Cuba, altri due emittenti mandano in onda i loro programmi sulle onde corte dall'isola caraibica. La nota stazione radiofonica Radio Revelle trasmette sulla frequenza 5025 kHz e Radio Progresso sulla frequenza 4760 kHz. Tutte e due le stazioni operano da Havana. Concludiamo il nostro viaggio in Messico. L'Istituto Federale delle Telecomunicazioni IFT ha approvato l'aggiudicazione di una concessione all'Istituto Nazionale dei Popoli Indigeni INPI per utilizzare bande di frequenza dello spettro radioelettrico per la prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione sonora FM nello stato di Sonora. Attraverso questa concessione l'INPI vuole offrire un servizio di comunicazione alla popolazione indigena in lingua Jaqui e anche in lingua spagnola. Si vuole dare alla suddetta popolazione un contributo per lo sviluppo integrale e sostenibile, oltre a fornire un maggior rinvigorimento alla sua cultura ed identità. Andiamo ora in Paraguay. Radio Nacional San Pedro celebra nei primi giorni d'agosto l'ottavo anniversario e costituisce, pur essendo il più nuovo dei mezzi di comunicazione appartenenti allo Stato paraguayano, un'importante fonte di informazione pubblica nella regione settentrionale. La creazione di Radio Nacional San Pedro, avvenuta nel 2013, risponde alla visione dello Stato che vuole allargare la portata dei mezzi di comunicazione statali, raggiungendo le popolazioni storicamente arretrate in materia di servizi pubblici. Quindi si è deciso di installare nel secondo dipartimento, il più vasto della regione orientale del paese, una radio FM che si è aggiunta all'ormai esistente ZP12 Carlos Antonio López de Pilar e dall'emblematica Radio Nazionale del Paraguay, con sede ad Asunción, quale emittente dello Stato paraguayano. Le comunità locali si dedicano all'agricoltura e all'allevamento del bestiame. Infatti, i piccoli produttori del dipartimento hanno nell'emittente un programma settimanale che va in onda il sabato e che rappresenta un efficace canale di comunicazione per le organizzazioni di produttori. Radio Nacional San Pedro, che trasmette sulla frequenza 105.9 FM, fa parte dei mezzi di comunicazione pubblici gestiti dal Ministero dell'Informazione e Comunicazione. La sua programmazione inizia alle ore 5 con contenuti informativi ed educativi. La radio raggiunge tutto il Dipartimento di San Pedro, gran parte del Dipartimento di Concepción ed alcune zone del Chaco paraguayano. Andiamo in Uruguay. Le autorità di questo paese hanno deciso di rilanciare il sistema dei media pubblici. I media pubblici uruguayani hanno iniziato una nuova tappa giovedì 22 luglio. TNU Televisión Nacional de Uruguay si chiama nuovamente Canal 5. Il direttore del Servizio di Comunicazione Audiovisiva Nazionale SECAN, Gerardo Sotelo, ha affermato: oggi lanciamo la nostra nuova identità corporativa, cioè la nuova estetica e le nuove marche di tutto il gruppo sotto una marca ombrello che è Medio Publicos. Lanciamo pure il portale che è mediopublicos.ui e la nuova scenografia del notiziario nel quadro di quello che sarà a partire da venerdì la trasmissione di tutti i giochi olimpici. Per quanto riguarda i segnali dal vivo, Sotelo ha spiegato che il SECAN gestisce, oltre a Canal 5, Canal 8 di Melo, che non ha una programmazione propria, però l'idea del direttore del SECAN è farlo diventare un canale regionale con un po' di programmazione propria. patria. Sotto l'ombrello di Medio Pubblico si attiva Radio Uruguay 1050M, che va in onda in tutto il territorio nazionale con alcuni contenuti locali che saranno ampliati. Inoltre Secal gestisce due radio musicali, Babel 97.1 FM e Classica 650 AM. Emissora del Sur Chiude sarà sostituita da una nuova marca, Radio Cultura. Si potrà sintonizzare la sua programmazione fin da settembre sulla frequenza 1290 AM. In Radio Cultura vi saranno nuove proposte e programmi che vi erano in altre radio pubbliche.
Molto bene amici, ecco, così finiamo questo programma, ringraziamo tutti voi l'ascolto, cari Tina Cosoli e Celo Ayala, vi salutiamo, alla settimana prossima.